Sono le 8 e 49 minuti, bentrovati da Angelo Miotto, bentrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questa è Itaca, in viaggio nel presente. E il nostro presente oggi sarà con la lettura dei titoli delle principali pagine dei quotidiani e poi vedremo alcuni commenti, quindi la rassegna stampa. E poi Milano, ovviamente, lo faremo con Giorgia Serughetti, che è politologa, anzi filosofia della politica per meglio dire. Con lei vedremo alcune cose che riguardano proprio il caso Milano, come viene chiamato adesso. Poi andiamo a vedere anche come viene usata la lingua italiana dai diversi giornali per enfatizzare a volte oppure per raccontare che cosa sta accadendo sia sul fronte giudiziario sia sul fronte soprattutto politico. E poi ne parleremo con voi e quindi ricorderemo oggi, ovviamente, 19 luglio, Paolo Borsellino e la strage sua e della scorta. Quindi andremo a risentire un intervento molto bello che è stato registrato nell'intervista che avete ascoltato ieri a Summer Time, qui è proprio Radio Popolare, Popolare Network. Ma cominciamo allora con i giornali, andiamo a vedere subito il manifesto che apre con una bella fotografia di Open Arms in mare, corsi e ricorsi. La procura di Palermo ricorre direttamente in Cassazione contro l'assoluzione in primo grado di Salvini nel processo Open Arms, il vice premier, due punti, scelta politica. E nell'eterno remake dello scontro con le toghe ci si infila anche Nordio che dice rimedieremo con la riforma, minaccioso Nordio. L'apertura sotto la testata del manifesto è Netanyahu, tante scuse e invito al Papa, il premier israeliano chiama Leone XIV che chiama pizzaballa a Gaza, si fermi l'inutile strage. C'è una lettera al pontefice di diversi professori, la vedremo poi dopo, mentre di taglio basso sul manifesto c'è solidarietà in cambio di una svolta a Milano, Schlein a Sala, il manifesto titola le pagine su Milano cemento amato, ovviamente confermando la genialità dell'uso dell'accostamento di determinate parole. E poi ancora dal manifesto c'è Francesca Cohen che parla del quiet quitting nella scuola, delle diseguaglianze, quindi torna sul tema della maturità. C'è il G8 di Genova, oggi è il 19 luglio, domani sarà il 20 e il pensiero ovviamente per tante e tanti di noi va a quelle giornate. E sul manifesto Lorenzo Guadagnucci che lo ricorda, per il G8 di Genova una nuova memoria. E poi citiamo la trappola del sesso con i presidenti non funziona mai, e Fabrizio Tonello che parla del caso Epstein e Trump. Il Corriere della Sera apre con alta tensione governo toghe, questo è il titolo più evidente che in realtà è in taglio medio, la vera apertura è su Milano ma è più ridotta nella, diciamo così, nella font. I dubbi di Sala sul futuro, Schlein sostiene l'assessore Tancredi verso le dimissioni. C'è sotto la testata, ci sono dei richiami e uno interessante è su Boccassini intercettata, lo scoop nel 94 sul boss, due punti. La fonte fu De Gennaro ed è Luigi Ferrarella che firma questo articolo e noi andremo a vedere qualche cosa riguardo proprio a De Gennaro, che lo citiamo subito dopo aver parlato di G8, proprio perché lui era il capo della polizia. Restiamo sul Corriere, c'è una foto bella per Reinhold Messner che ha 81 anni il prossimo 17 settembre e dice una cosa importante per l'estate: sui monti troppi incidenti, il segreto passo lento, se la prende insomma su chi fa le gare e si mette a correre. Ancora sul Corriere c'è un'intervista a Ignazio La Russa e il presidente del Senato dice il PD non usi il sindaco come capro espiatorio, qualcosa andremo a vederlo. La Repubblica, il governo prepara lo scudo antigiudici, la foto per Nordio con un pugno alzato nel senso minaccioso, non un pugno alzato diciamo da compagno. Regolamento di conti è l'editoriale di Massimo Giannini, la vignetta di Altan, lui dice a lei Netanyahu ha superato la linea rossa e lei risponde allora spostiamo in avanti la linea. Il Papa basta stragi, telefonate di Netanyahu, pizzaballa entra a Gaza. Ovviamente lui era il ministro degli esteri italiani e lei era Giorgia Meloni. Milano, la chat sullo stadio, il PD con Sala, ma ora cambi. E poi, poi c'è il famoso caso di Gergiev, di cui abbiamo parlato molto anche da queste frequenze. L'Unione Europea e Nobel contro Gergiev, no al concerto. Sapete che lui è accusato di essere dichiaratamente pro Putin, anzi proprio un po', diciamo così, in maniera molto evidente con le sue dichiarazioni. Domani apre con le due grandi notizie, come di consueto, Sala Boeri, le chat dello scandalo, ma il Salva Milano è della destra. I PM di Palermo fanno ricorso contro la soluzione di Salvini, Nordio perde la testa. Quindi è un, diciamo così, un polpettone di politica interna la prima apertura. La seconda invece è divisa fra bombe sulla Chiesa, il grande freddo fra Leone e Israele, Netanyahu si scusa, il Papa non perdona, scrive Domani, che è un po' un controsenso, ma Magnasciutti invece fa una bella vignetta con un enorme castello di sabbia, proprio alto, alto, quasi come un grattacielo, e la bambina o il bambino dice bravo, bravo a papà, però anche meno che poi se ne accorgono. Jonathan Bazzi riprende una sua vena di narrazione che abbiamo già visto altre volte. Io milanese troppo povero, la città espelle i suoi figli. E invece Gianfranco Pellegrino, l'imperialismo kitsch e magico targato Trump. Il Fatto Quotidiano, proprio dicevamo di guardare un po' come si usano le parole. Allora, c'è un fotomontaggio di Milano con Sala e Boeri accostati, credo non nella stessa fotografia ma appunto ricostruiti. Sala and Boeri, le mani sulla città, ecco, questo è un'iperbole che abbiamo conosciuto già altre volte. Le chat, l'architetto dalla linea al sindaco, porto i costruttori in comune, progettista facilitatore, agevolava gli incontri fra il primo cittadino e imprese, Schlein, il PD al fianco del sindaco. Allora, qui c'è un tema proprio di lessico e di impostazione editoriale estremamente interessante oggi, questo caso del Fatto Quotidiano che bastona con la clava, ovviamente sapete che cosa ha chiesto Conte per il sindaco di Milano, e infatti Marco Travaglio ci va giù duro, e infatti l'articolo editoriale è intitolato Cosca Larga, addirittura. Il Sole 24 Ore, BTP, costi di emissione giù al 2,3%, Exor tratta la vendita di Iveco, l'indiana Tata in pole position, Stati Uniti, varata la legge sulle stablecoin, vittoria per le cripto, crediti di lavoro, la prescrizione scatta con il rapporto in corso. Cosa voglio dirvi leggendovi questo? C'è anche il cardinale Pizzaballa con la foto che entra a Gaza, consegnate 500 tonnellate di aiuti, che il Sole 24 Ore prosegue nella sua attenzione sul Medio Oriente, abbiamo visto spesso i reportage e anche l'attenzione che dà in prima pagina su questo fatto, ma che Milano finisce in una civettina. In prima pagina, caso Milano verso le dimissioni di Tancredi lunedì, e in realtà è pura cronaca. Avvenire, basta guerra ora, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana ovviamente va subito sulla telefonata fra Netanyahu e il Papa, Leone XIV, che sollecita la tregua e la tutela della popolazione, il cardinale Pizzaballa e il patriarca ortodosso insieme nella parrocchia colpita a Gaza. La foto grande però è per Teheran, l'Iran accelera ai rimpatri, profughi afghani senza tutele, taglio medio per Salvini, procura contro Salvini, ricorso in Cassazione, e su Milano c'è Massimo Calvi che firma l'editoriale La vertigine del successo. La Stampa, Open Arms, rabbia Meloni, virgolette, accanimento su Salvini, la foto grande è il fantasma di Epstein ed è una foto di Donald Trump in una delle sue espressioni mimiche, un po' di gomma, diciamo. Milano Gate, addirittura è diventato Milano Gate, Schlein accesso, adesso blinda Sala, Scandurra, due punti, corrotto? Assurdo, io lavoro. Poi c'è il commento che vedremo, così la politica in tilt, non sa più cosa dire, di Flavia Perina, scusate, oggi ho un problema con le vocali evidentemente, mentre di spalla troviamo il Medio Oriente, Gaza, Netanyahu si scusa con il Papa, Leone XIV dice cessate il fuoco Adesso Mattia Feltri nel suo Buongiorno va ad analizzare la questione di Gergiev dicendo: se amate l'arte, dimenticate l'artista. Il Foglio, la criminalizzazione del capitalismo perché è grave il silenzio di fronte ai PM che trasformano il profitto in reato fino a prova contraria. Ciliegina del direttore Cerasa. Il Giorno, Milano, tensione sala PD, duello su cantieri e stadio, la foto è per... per Pizzaballa e il patriarca greco ortodosso Teofilo III, così finalmente sappiamo come si chiama, che nessuno lo cita, poverino, che vanno a portare gli aiuti. Meloni, giustizia da riformare, il Messaggero, quotidiano romano. Milano, pressing di Boeri, resistenze di Sala, pseudo bancomat all'argomento del tesoro, rischio riciclaggio è il taglio medio. Andiamo avanti con i fogliacci della destra. La Verità, colpo gobbo della procura per far condannare Salvini, e poi la fotografia, ecco le prove della Sala Boeri Connection, l'archistar primo cittadino ombra. Taglio medio, il governo si sfila, respinto l'assalto dell'OMS, eppure la sinistra scopre la truffa delle fake news, la lotta alla presunta disinformazione usata per reprimere il dissenso. Libero, l'inchiesta di Milano fa esplodere la sinistra, è tutta pagina il titolo, il balletto del mattone. L'assessore Tancredi verso le dimissioni, Sala prova a resistere, Elli, pressata dal Movimento 5 Stelle, si barcamena, sto col sindaco ma pure coi PM. Però il PD chiede un cambio di rotta. Albertini, due punti, se la maggioranza non è coesa, Beppe valuti l'addio. E il centrodestra, puntini puntini. Albertini è l'ex sindaco di Milano. Il Giornale, assolvere Salvini è reato, i PM di Palermo ricorrono in Cassazione, via dicendo. E ovviamente la foto grande invece è per Caos Milano, dimissioni vicini, l'inchiesta sull'edilizia, pressing PD, l'assessore Tancredi verso l'addio, Sala riflette, intervista da Attilio Fontana che dice: dietro queste carte c'è solo la lotta, un'idea di sviluppo e il risentimento degli esclusi, l'invidia della ricchezza di chi esulta per l'indagine. E non poteva che firmarlo Filippo Facci. Allora, la Gazzetta dello Sport, chiudiamo così la carrellata, sorprese del diavolo, il Milan sceglie Estupinan e fa un patto con Vlahovic, spero di avere detto bene le pronunce perché io non me ne intendo tanto. Il terzino del Brighton per il dopo Teo, milioni bonus premi per dare ad Allegri, la punta della Juve. Vediamo che c'è ancora il tecnico dei campioni, Conte la sfida, il mio Napoli è favorito, e poi cosa scegliamo ancora qua? C'è un'intervista di Davide Romani, 34-35, pagina 34-35, Achille Polonara, 33 anni, in ospedale a Valencia, Polonara, virgolette, la leucemia e la morte che fa paura, e questa è un'intervista molto seria. Allora, andiamo a sentire quelli che sono... i commenti della nostra rassegna stampa.
Un, due, tre, il titolo è... L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
La Stampa, allora, la Stampa, per andare subito a vedere qualche cosa di Open Arms, quello che ho scelto è intervista a Cesare Parodi, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché ci dà anche degli elementi di informazione che magari mancano a qualcuno e a qualcuna di noi, nel senso che il ricorso diretto in Cassazione vuol dire tecnicamente che dopo la sentenza di primo grado, cioè del primo processo, non si va a quella del secondo processo, cioè l'appello, ma si va direttamente al terzo grado che è previsto dalla nostra Costituzione, e cioè alla Cassazione, e la Cassazione giudica sul diritto, non giudica sul fatto, cioè per essere chiari non dà ragione a uno o all'altro, ma dice se dal punto di vista del diritto il procedimento è accettabile oppure no. E quindi questa intervista è estremamente interessante perché Irene Famà chiede al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Cesare Parodi: la soluzione del ministro Salvini si fondava sulle interpretazioni di alcune norme? E lui risponde: la procura di Palermo ha chiesto alla Cassazione, ultimo organo deputato a dare l'ultima parola sull'interpretazione delle leggi, di interpretarle. Domanda: potrebbe anche accogliere l'interpretazione giuridica del tribunale, quello che l'ha assolto, aggiungo io. Certo, e in quel caso non ci sarebbe spazio per altre valutazioni. Non è stata scelta la logica dell'appello, quindi della revisione di tutto, ma del ricorso in Cassazione, e questo blocca alla radice ogni polemica. Domanda. Nordio aggiunge: rimedieremo. E risponde il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati: o si cambia la Costituzione o il ricorso in Cassazione non potrà essere limitato. Domanda. La Premier e altri parlano di accanimento. Come se lo spiega? Risponde: il ricorso in Cassazione è possibile per ogni caso. Se ogni volta che accade un accanimento, allora mi permetta di dire che si tratta di un accanimento diffuso. Semmai si tratta di una scelta diretta a semplificare il futuro. Come mai? Una volta che la Cassazione si sarà pronunciata sul tema, che potrà riproporsi, tutte le procure italiane dovranno adeguarsi. La Suprema Corte scioglie i dubbi interpretativi e fornisce una linea di massima chiarezza e trasparenza. Sia la Presidente del Consiglio sia il Guardasigilli collegano il ricorso per il caso Open Arms ai tempi troppo lunghi della giustizia. Risponde il Presidente dell'ANM: il problema della giustizia, della sua lentezza, non è certamente un singolo processo, per quanto sia complesso, è un argomento politico. E io torno a chiedere che tutte queste affermazioni vengano corroborate con un'analisi dei dati. Chiede la giornalista: lei ne può fornire qualcuno? E lui risponde: uno fra tanti, un pubblico ministero europeo ha in media 204 fascicoli, uno italiano ne ha 1192. Dire che la colpa dei tempi della giustizia di un processo è un'affermazione che non trova evidentemente conferma nei dati. Semmai i problemi sono dati dai numeri complessi della giustizia che i magistrati devono affrontare e le risorse non sufficienti che hanno a disposizione. Vediamo queste due pagine. Open Arms, la procura ricorre contro l'assoluzione di Salvini, Meloni accanimento surreale. Poi abbiamo le affermazioni di Piantedosi che dice: rivendico l'azione fatta contro l'immigrazione illegale, se Salvini è imputabile mi ritengo moralmente imputabile anche io. E poi La Stampa prosegue a pagina 4 parlando del CSM. Sapete che c'è anche un altro caso, che è il caso poi di un magistrato e con cui se la prende Nordio. Il CSM è un baluardo di indipendenza, la riforma Nordio lo rende irrilevante. Allora, sono molti gli articoli che riguardano sicuramente Open Arms, Salvini e la questione del ricorso per saltum, come si chiama quasi, cioè per il fatto di saltare il secondo grado di giudizio e andare al terzo, però preme anche molto Milano e andiamo allora a vedere subito alcune cose che riguardano Milano. Ma prima di Milano però lasciatemi passare dalla questione Open Arms a Gaza. A Manifesto a pagina 9, ci arrivo, eccoci qua, a pagina 9 c'è questa lettera che vi dicevo prima, firmata da alcuni professori, fra cui Roberta De Monticelli, docente Università di Ginevra e San Raffaele Milano, Giacomo Costa, già docente Università di Pisa, Tommaso Greco, docente Università di Pisa, Sergio Massironi, docente Università Cattolica, che scrivono direttamente al Papa dalle colonne del Manifesto e fra l'altro dicono: abbiamo saputo che il patriarca latino di Gerusalemme è entrato a Gaza con tutti gli aiuti che poteva portare. Ma molti di noi si chiedono: perché non ci va il Papa a Gaza? Perché non leva la sua voce al cielo di Rafa, di Khan Yunis, di Gaza City, di Al-Zaytun? Non sarebbe più grande l'aiuto che oggi ne verrebbe anche l'umanità intera, sfigurata dallo sterminio inesorabile quotidianamente documentato di un popolo già da tanto tempo privato della sua terra, della sua libertà e dignità? Lei, Santo Padre, leverebbe la sua voce, che per 1,5 miliardi di persone in questo mondo è quella del Vicario di Cristo, mite ma forse ma di pura fiamma, si addice alla parola la temperatura del fuoco, citazione di Mario Luzzi. Ma non solo i cattolici, non solo il mondo cristiano, non solo i fedeli di ogni religione, l'umanità intera oggi l'ascolterebbe questa sua voce, supplicando che si levi più alta della vergogna dei potenti che potrebbero impedire l'ecatombe. E invece la sostengono. Ecco, questa è la lettera appello di una di alcuni professori su qualche cosa che molti ovviamente in parte sognano, oppure molti auspicano, poi ci sono molte ragioni del tutto evidenti per cui il Papa a Gaza non ci è ancora andato, però la notizia è che Netanyahu è invitato in Israele e vedremo cosa dirà Leone XIV, che per il momento gli ha risposto basta, basta con questa strage. Allora, andiamo avanti con Il Sole. Vi dicevo che dedica sempre alcune notizie interessanti proprio a quel quadrante. Siamo a pagina 6. Sole è il giornale con le pagine più grandi, ormai il formato veramente big è rimasto nelle pagine salmonate del Sole. Pizzaballa a Gaza per gli aiuti, il Papa Netanyahu, basta bombe, è Katia Caramelli che scrive, è stato lo stesso cardinale Pier Battista Pizzaballa a raccontare della telefonata del Papa. Ci ha chiamati, spiega Pizzaballa, mentre eravamo sulla strada al confine con Gaza per esprimerci la sua vicinanza, il suo affetto e via dicendo. Il Papa ha aggiunto, Pizzaballa più volte ha ripetuto che è ora di finire con questa strage e quello che è accaduto è ingiustificabile. E tra l'altro, Siria, nuovi scontri, un altro articolo a fondo pagina, qui a pagina 6, Gaza, altre 41 vittime, lasciatemi citare, è soltanto un caso, ce ne sono tantissimi, però già che è scritto qui ve lo riporto, l'agenzia palestinese Wafa ha riportato il caso di una bambina di un anno e mezzo morta per malnutrimento, una condizione che riguarda, secondo fonti palestinesi, almeno 17.000 bambini nell'enclave. Ancora una cosa, poi passiamo a Milano, ma stiamo un attimo ancora su Gaza. Pagina 13 del Corriere, il Corriere della Sera, anche qui le varie notizie su Pizzaballa e via dicendo, ma la cosa che richiama l'attenzione, forse qualcuno l'ha già visto se guarda i giornali stranieri online, ma c'è questa comparazione delle fotografie di Khan Yunis dal 2 maggio del 2025 al 16 giugno del 2025, stiamo parlando di un mese e 14 giorni in cui spariscono completamente le case, cioè tabula rasa. Case, uffici, scuole, le demolizioni controllate, tra virgolette, stanno spianando la striscia. Una politica di coerente progressivo azzeramento delle zone urbane voluta dal governo Netanyahu, dominato da eccetera eccetera. I residenti di Gaza non hanno più case dove tornare. Il mondo che hanno conosciuto, le loro vite di una volta, sono semplicemente spariti per sempre, denuncia la stampa israeliana al direttore dell'Istituto di Sistemi di Informazione Geografica all'Università Ebraica di Gerusalemme, Adi Ben-Nun. Lo studioso ha analizzato centinaia di immagini satellitari ed è ricorso a un algoritmo per valutare la scala delle devastazioni. Anche la BBC, in un approfondito servizio, pubblica le immagini di quelle che definisce demolizioni controllate, che si sono intensificate e allargate dopo la rottura a marzo per volere di Netanyahu del cessate il fuoco con Hamas, che era stato annunciato lo scorso 19 gennaio. Ben-Nun valuta che siano stati gravemente danneggiati più di 160.000 edifici, un dato che rappresenta ben oltre il 70% delle aree edificate della striscia per renderli inabitabili. La devastazione è oggi è a ogni livello, dalle abitazioni private agli edifici pubblici, oltre a fabbriche, officine, scuole e aree agricole. Nulla resta in piedi, aggiunge, e osserva che lo scempio potrebbe anche essere maggiore, dato che le immagini dei satelliti non si soffermano sui danni ai muri se non individuano tetti collassati. Uno dei luoghi più colpiti è la città meridionale di Rafah, lungo il confine con il Sinai egiziano, dove abitavano prima del 7 ottobre del 2023 circa 275.000 persone e adesso l'80% degli edifici è ridotto in polvere o quasi completamente annientato. Le foto sono davvero impressionanti. Oh, allora andiamo a Milano subito perché qui il tempo passa veloce, sono le 9:13 minuti a Itaca. Eccoci, partiamo dal Corriere, già che ce l'abbiamo sotto mano. A pagina 9 troviamo, se ci arrivo, ecco, il pollice è opponibile, ma a volte si oppone anche. Ecco la pagina. l'intervista a Ignazio La Russa, l'inchiesta faccia il suo corso, ma via la giunta o sarà paralisi. A pagina 8 c'è Schlein dalla linea su Sala, al fianco suo di Milano per le sfide del futuro. Poi c'è l'intervista a Silvia Roggiani, segretaria regionale del PD Lombardo: da noi non c'è freddezza, la sfida da vincere è fare una città migliore, più eco e inclusiva. Vi stiamo raccontando in queste ore, in questi giorni, qui da Radio Popolare, Popolare Network, proprio anche il grande dibattito che c'è all'interno del PD nazionale milanese, ma perché ovviamente anche la dichiarazione di Schlein ieri, che era una dichiarazione di sostegno, però dava un cenno molto dritto e chiaro sulla discontinuità, che è la parola che, con cui possiamo riassumere il messaggio nelle ultime righe. L'intervista di Ignazio La Russa invece, lui dice: sarebbe troppo comodo per il PD ora scaricare Beppe Sala, ma il problema è la sua giunta che rende Milano a rischio paralisi. Perché, gli chiede Virginia Piccolillo, non deve essere usato come capro espiatorio, sarebbe facile per il partito, non è ricandidabile, allora si dà tutta la colpa a lui e finisce lì. E no, veramente Schlein gli ha detto vai avanti. Il minimo che potesse fare, se c'è un giocatore che sbaglia un rigore, a volte paga l'allenatore, che però lo ha messo in campo. Ecco perché non parlo di lui, ma della giunta. Domanda: Giorgia Meloni dice che un avviso di garanzia non può portare le dimissioni, e lui risponde: io la penso esattamente come lei, che ci sia un'inchiesta non alcuna influenza, la giustizia faccia il suo corso, la politica è un'altra cosa. Questa vicenda, dice il Presidente del Senato, è servita ad accendere i riflettori. Io ne do una valutazione politica ugualmente negativa, però per un motivo che prescinde da questi provvedimenti della magistratura, peraltro da vagliare. E allora vediamola questa valutazione. Dice La Russa che prima va via questa giunta, meglio è. C'era una vicenda troppo chiara in campo, tanto che quando è arrivato al Senato un tentativo anche dal centrodestra di far passare una legge che metteva al riparo dalle azioni dei cittadini danneggiati da questa politica urbanistica, e addirittura allargava a tutta Italia il sistema Milano, io ho detto: perché lo chiamate Salva Milano? Chiamatelo Salva Sala. Poi mi sono corretto: chiamatela Salva Giunta, perché serviva a mettere una specie di pietra tombale, e da quando l'ho chiamata così l'ho bloccata. Anzi, si è bloccata da sola. La sinistra fa notare che la Milano di Sala ha avuto un grande sviluppo, dice Virginia Piccolillo, e lui risponde: lo sviluppo urbanistico di Milano è figlio delle scelte della destra, da Porta Nuova alla zona di San Siro a City Life. Gli altri hanno fatto solo piste ciclabili nei posti sbagliati. L'ultima domanda: non è che il vostro garantismo su Sala nasconde la speranza di non essere più attaccati per altre vicende? Risponde: noi non siamo mai stati troppo giustizialisti, nemmeno con Craxi, almeno io da penalista non lo sono per natura. Mi rendo conto che Milano, se non dà voce ai cittadini, rischia l'immobilismo, ma la valutazione l'ho già data prima dell'inchiesta, ora deve darla chi ha la responsabilità del bene della città. E i giochi politici che vengono ricostruiti da tutti i notisti oggi sui quotidiani riguardano appunto gli equilibri fra PD, 5 Stelle, la destra che non ha voglia di andare al voto anticipato, PD nemmeno. E per esempio Massimo Franco scrive nella nota: l'idea di non forzare la mano, confidando in un logoramento, le tensioni del PD e gli attacchi alla giunta da parte del Movimento 5 Stelle lasciano prevedere settimane convulse. Si parla di dimissioni dell'assessore Tancredi, la segretaria di Schlein tuttavia ha deciso di fermare le voci su un appoggio freddo del partito, dopo il silenzio delle prime ore ha fatto sapere di essere al fianco del sindaco, il PD continua a sostenere il lavoro che farà nei prossimi 2 anni, un modo per rassicurarlo e esorcizzare l'ipotesi di un voto anticipato, ma la segretaria ha aggiunto, come dicevamo prima, abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura che dovrà accertare se ci sono state responsabilità penali individuali, parole caute, perfino guardinghe, figlio di uno sfondo incerto e in evoluzione. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo su Domani, adesso lo acchiappo, eccolo qua, e su Domani andiamo a pagina 3, lasciamo la vostra lettura, Jonathan Bazzi, è una lunga pagina narrativa per cui porterebbe via troppo tempo, e invece a pagina 3 c'è chat, donazioni e torri, la Milano di Beppe Sala ai piedi dell'archistar Boeri, il professionista chiese aiuto sul Meazza, il sindaco le torri, non posso. Ecco i dialoghi tra i due indagati, faro dei PM sui finanziamenti elettorali. 5 questioni metagiudiziarie per il PD di Schlein e Franco Monaco che le scrive. ve le riassumo in breve. Un grumo di conflitti di interesse oggettivamente in capo all'assessore, qui parliamo di Tancredi. La seconda è l'impressione di una politica troppo prona a collossare interessi immobiliari e finanziari. La terza è la forza e la pervasività di interessi che hanno dato mostra di saper dettare regole e leggi trasversalmente a tutto lo schieramento politico. Si sta parlando del Salva Milano qui. E la quarta questione è più decisiva. Quale visione di Milano del suo futuro si evince? Domanda che può sembrare ingenua a fronte di due circostanze. Sembra che i reali vettori del suo assetto siano altri rispetto a quelli degli amministratori eletti e c'è motivo di ritenere che non si diano differenze effettive percepibili fra amministrazioni di diverso colore. La quinta, la destra Meloni in testa, ha ostentato atteggiamento assolutamente garantista. Mi sembra difficile leggere in una chiave gratuita e virtuosa. Attenzione, la stessa destra è impegnatissima in questo tempo nel varo a tappe forzate delle riforme Nordio. Questo è Franco Monaco che ovviamente chiede e dà consigli, li dà e chiede cose invece alla segreteria del PD per quanto riguarda il caso Milano, che va avanti per quanto ci riguarda su Avvenire a pagina 6. A pagina 6 di Avvenire, eccoci qua, 5. E 6, se ce la faccio, ecco, scelte strategiche in mani privati, così la politica ha finito per abdicare. Chi è che dice questa cosa? È Alberto Vannucci. E chi è Alberto Vannucci? Un professore di scienze politiche all'Università di Pisa, ma non soltanto, dirige anche un master in collaborazione con Libera in antimafia e anticorruzione. E dice: a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte che andrà dimostrata, emerge chiaramente dalla maxi inchiesta di Milano una tessitura di relazioni, una specie di triangolo dominante in cui ai triangoli ci sono soggetti differenti. Quali sono e che responsabilità hanno? Chiede Diego Motta. Il primo è il privato, che realizza e determina l'orientamento pubblico di un progetto in assenza di un soggetto politico in grado di indicare le priorità. Il secondo soggetto è la componente tecnico-amministrativa, fondamentale nell'elaborare un sistema a prima vista apparentemente regolare di relazioni, che arriva a fatturare regolarmente le consulenze fatte, per intenderci. Infine, il terzo soggetto è la politica, che appare in un ruolo secondario, evanescente, quando non ancillare, nei confronti degli altri due livelli. Domanda: la Procura non rischia di costruire però un castello di carte enorme in cui aggettivi, immagini e iperboli sul vorticoso circuito di corruzione ancora in corso finiscono in realtà per evidenziare più giudizi politici che analisi fattuali? Risponde: i fatti parlano da soli, ma convengo sulla necessità di una maggiore sobrietà nel descrivere quanto è accaduto. A volte anche i magistrati si fanno prendere la mano e decidono in enfasi retorica. In ogni caso, sapere quel che succede anche agli stralci delle intercettazioni pubblicate resta, a mio avviso, un elemento di trasparenza e di tutela per i cittadini. Domanda: quale rischia di essere per i territori e per le comunità l'esito di inchieste di questo tipo? Risponde Alberto Vannucci: un esito c'è già. La politica ha finito per abdicare al proprio ruolo, le scelte sono eterodirette, le speculazioni immobiliari paiono finalizzate a garantire l'esclusivo profitto degli azionisti, non l'interesse della comunità o anche solo il decoro urbano. Anche appellarsi alla legittimità formale degli atti può rivelarsi un boomerang. Pensi a cosa sarebbe successo se avessero approvato il cosiddetto Salva Milano, che doveva garantire atti di dubbia legittimità, come stanno dimostrando le indagini degli ultimi mesi. Avremmo rischiato uno scenario di corruzione a norma di legge e non sarebbe stata neppure la prima volta. Vediamo su Avvenire questo passante, pagina 6-7, le consulenze ai doppi ruoli. In un sistema attivo da anni noi facciamo l'urbanistica un virgolettato, anche l'affitto adesso è troppo caro, ma comprare a Milano è un lusso. Qui invece siamo in un articolo di panoramica di quello che è la nostra situazione qui a Milano. Viaggio nella giungla della casa in città, la corsa a ostacoli dei locatari, forzati tra sfratti e rinunce, noi non considerati nei processi. C'è chi mette anche in evidenza, e dobbiamo andare a chiudere, che questa inchiesta, comunque sia questo caso, sta bloccando oltre 150 cantieri e soprattutto anche alcune opere in cui dei cittadini avevano investito ovviamente dei soldi. L'unica cosa che vorrei fare prima di passare alla pubblicità e quindi poi di cambiare pagina qui a Itaca è ricordarvi a pagina 11 del manifesto Lorenzo Guadagnucci, il G8 di Genova, una nuova memoria. Lui inizia così: sono passati 24 anni dal G8 di Genova, quasi un quarto di secolo. Dalla cronaca siamo passati alla storia. I fatti del luglio 2001 a questo punto devono diventare patrimonio storico collettivo e rinnovare finalmente la memoria pubblica. Chiudiamo allora la nostra rassegna stampa, ci sentiamo fra pochissimo, andiamo avanti con Itaca. Radio Popolare, questa è Itaca, Angelo Miotti in studio, sono le 9:30 minuti. Eccoci qua, fra poco sentiremo i nostri microfoni Giorgio Serughetti e parleremo di Milano anche con voi. Prima però vi avevo citato in rassegna stampa questo bel signore dai capelli bianchi, la barba bianca, che ormai ha 81 anni, si chiama Reinhold Messner, e ci tenevo semplicemente a ricordarvi qualche regola che ci dà per essere attenti in montagna. Sui sentieri, dice, vedo sempre più italiani, ma molti si avvicinano senza preparazione, attrezzature non adeguate e una sufficiente cultura. Troppi incidenti, manca rispetto dei monti e della natura. Il segreto per Reinhold Messner è molto semplice: scalate non solo attrezzati, ma anche a passo lento.
Je fais les ronds, je fais les ronds, je fais les ronds. Plus je me rapproche du sommet, plus j'entends le sol qui gronde. Je voulais juste, cry. Que l'œuf ne cherche pas d'aller. Hésite, la vie est bonne, bonne à niquer. Ils vendent leur cul, leur mère. On n'imagine pas cette vie sans porter la guerre. J'aimerais un gosse, mais à la cuve de ce putain le verre. J'pense à demain du soir. Au matin, j'ai cru apercevoir. Ouais, j't'ai jamais aimé. On s'est jamais vraiment quitté. Pas l'amitié, non, non, c'est pas vraiment quitté. Rien n'a changé dans la direction du vent. Y'a juste que je recompte un peu plus qu'avant. Tu frère n'a pas de grand. Prince de la ville, je m'écarte du bâtiment. J'oublie le temps du kill.
Milano, 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 Milano e i nuovi grattacieli muti lontani dalle storie della città. Questo per esempio è il titolo di un articolo di Alberto Piccinini sul Manifesto, dove si cita Sandrone Dazieri. Non so se avete letto Uccidi Ricchi, a me è piaciuto molto. È ambientato esattamente nell'enclave del Bosco Verticale, la morte di un calciatore ricchissimo nella sauna criogenica dal via una serie di assassini firmati sui social con lo stesso slogan. Lontano allievo di Scerbanenko, dice Piccinini, Sandrone, cioè Dazieri, è stato uno storico occupante del Leoncavallo. Se dici Bosco Verticale a un cinquantenne milanese, oggi ti spiegherà che lì c'era la stecca degli artigiani. A fine anni 90, uno dei posti semi-occupati più vivaci della città, intorno nel quartiere Isola, al centro sociale Pergola, Garigliano, i luoghi che rendevano Milano davvero vicino all'Europa, come in quella vecchia canzone. I nuovi grattacieli di Milano sorgono sopra alcune sconfitte, piccole o grandi che siano, non c'è bisogno di ricordarlo. Nome come Bosco Verticale, City Life, Eden Garden, Biblioteca degli Alberi parlano il linguaggio di un segreto eufemismo che vira decisamente verso la beffa, come aveva capito bene Bianciardi, al quale il crollo della grande insegna Generali sulla cima della torre Hadid 20 giorni fa avrebbe già detto abbastanza di quel che sarebbe accaduto. Parole ispirate dal punto di vista anche letterario, direi. Buongiorno Giorgio Serughetti.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere con noi. Giorgio Serughetti insegna filosofia politica all'Università Milano Bicocca, è nostra ospite graditissima molto spesso qui dalle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network. Posso darti del tu, perché
certamente,
ecco, vorrei evitare questa finzione che siccome facciamo finta che non ci conosciamo ti do del lei. Allora Giorgia, grazie Giorgia Serughetti, volevo chiederti, non so se hai dato un'occhiata ai giornali stamattina, se hai già avuto tempo, perché io vorrei partire da te con una piccola analisi anche del linguaggio che stiamo leggendo sulle testate, e ovviamente ogni testata ha una sua indicazione editoriale, per cui ci mancherebbe. Ovviamente Il Fatto attacca a testa bassa, ci sono però dei titoli che tirano in ballo il Sala Gate, oppure il punto, Le mani sulla città è il riferimento più esplicito che viene detto, insomma. Anche lì possiamo già iniziare a leggere qualche cosa che ci dice di questa vicenda milanese?
Ma il linguaggio non saprei, sicuramente quello che temo, diciamo, quello che sta già succedendo probabilmente, è trasformare quello che potrebbe essere un punto di discussione politica, cioè una vera messa in discussione di un modello, perché appunto la questione del modello Milano è quella che è più interessante, diciamo, far emergere da quello che sta accadendo, di nuovo in solo, se vogliamo, in un gate, appunto, nell'ennesimo caso giudiziario che scandisce la vita politica del nostro paese, no? Con appunto poi ricorrenti grandi scandali, diciamo, di presunta vera corruzione e quindi appunto di commistione tra potere privato, potere pubblico e interesse privato, quando il tema è ovviamente anche come articoliamo il rapporto tra potere pubblico e interesse privato. Questo è, secondo me, ciò che si è smarrito interamente nel ripensamento di un modello di città come appunto Milano, cioè il senso della distinzione tra due interessi che non sono tra di loro convergenti, non dovrebbero essere convergenti, cioè il pubblico è preposto all'interesse generale, no? E che dovrebbe, quantomeno appunto in democrazia dovrebbe coincidere anche con la promozione del benessere generale, e l'interesse privato è diventato il profitto. Ora non c'è, siamo in un'economia capitalistica, questo diciamo è dato per inteso, non è neanche una questione morale. Il punto è che nel momento in cui si presume, si presuppone, anche anzi pretende che i due interessi debbano e possano convergere, sì, creano in parte dei mostri, non solo perché poi appunto, come abbiamo visto, il privato tende a divorare il pubblico e quindi appunto sempre di più a imporre le proprie regole, ma anche perché quell'interesse generale che presiede, no, all'azione pubblica sembra davvero un po' perdere del tutto terreno, dunque trasformando poi questa città in una città che non è più a misura di chi ci abita. Cioè, quello che fa più impressione tutto sommato, e alcuni editoriali e analisi di questi giorni lo stanno per fortuna mettendo in evidenza, è proprio che Milano non è più stata pensata per le persone che a Milano vivono.
Una città non pensata per i cittadini, questa è una cosa.
Non pensata per i cittadini, il che, se vogliamo, è il paradosso che abbiamo smesso di trattare come un paradosso, ma che è un paradosso, che dovrebbe, diciamo, fare più scandalo, che dovrebbe, che questo caso giudiziario comunque vada a finire, dovrebbe permettere di portare in evidenza. Perché è possibile davvero che poi il caso giudiziario in parte non tenga, tutto appunto il mondo garantista che si sta schierando un po' anche a difesa delle persone coinvolte, magari anche delle ragioni dal punto di vista della tenuta dell'impianto accusatorio, comunque andrà. Però il punto è più politico che giudiziario, mi viene da dire, o almeno per chi, come Radio Popolare, come appunto tante persone che a Milano o che osservano Milano con uno sguardo critico da anni, sanno, è che questo non è nient'altro che, diciamo, il risvolto giudiziario di errori che sono politici, che hanno appunto reso sempre meno vivibile anche una città dove, per esempio, abbiamo avuto lo super ondata di caldo del mese scorso, abbiamo capito, scoperto, visto che appunto non ci sono gli alberi, che le piscine pubbliche non sono agibili, no? Che la città in cui le diseguaglianze sono più marcate, questo lo dicono appunto tutti i rapporti, anche rispetto a una città come Roma, voglio dire, quindi non paragonandola ad un piccolo comune del centro Italia, ma paragonandola con un'altra grande città d'Italia, le diseguaglianze tra chi abita in questo punto bosco verticale o comunque nella zona del bosco verticale di Isola o di City Life e chi appunto abita a Quarto Giaro sono così profonde, diciamo, da disegnare davvero città diverse.
Ecco, e questo. Tornare al dibattito appunto che ci proponi, no? Che è il dibattito della città per i cittadini, poi però significa chiedere anche alla politica di amministrarci in quella direzione. Un po', diciamo, abbiamo visto il messaggio di Elly Schlein, no? Che dice fiducia ai magistrati, fiducia sala, però discontinuità sostanzialmente. C'è una grande confusione dal punto di vista dei rapporti, delle alleanze politiche partitiche. Questo lo cito, Giorgia Serughetti, perché io, leggendo la rassegna stampa oggi, sentivo ancora più profonda la distanza, il famoso iato, no? Fra la discussione, per così dire, della politica politicante, nel senso dei compromessi, degli accordi, dei che serve appunto anche in chiave elettorale, la destra non è pronta, la sinistra non è pronta, via dicendo, rispetto a un tema che è quello appunto della città dei cittadini, che invece ogni giorno hanno bisogno, e soprattutto le classi più svantaggiate. Allora, c'è stata però una narrazione di una città governata da anni ormai dal centro-sinistra, questo è un altro tema.
È un tema enorme, perché questo appunto, intanto vabbè, perché in qualche modo attenua fino a far scomparire la linea di distinzione tra destra e sinistra, cioè non è un caso tutto sommato che ci stanno distinguendo poco, no? Si stanno distinguendo poco le posizioni dei principali partiti, insomma, di maggioranza e opposizione nel reagire al caso Sala, no? E poi appunto naturalmente anche per ragioni politiche, però sicuramente questo ci racconta anche cos'è stata quella sinistra, cioè parliamo del centro-sinistra soprattutto, degli anni dell'Expo, che poi ha coinciso anche con la stagione di Renzi. Lo dico non perché appunto Sala sia necessariamente il prodotto di Renzi, ma è stato un modo di intendere anche l'identità politica di quella parte che voleva, intendeva lasciarsi alle spalle anche un lessico proprio, no? Anche un'agenda che parlasse innanzitutto, no, di lotta alle diseguaglianze, o facesse almeno posa di voler parlare di quel lessico, insomma, quel linguaggio, e che invece appunto ha cominciato a parlare di crescita, no, di rilancio economico, eccetera, del tutto a discapito appunto delle considerazioni relative a questa vertiginosa crescita delle diseguaglianze e appunto della privazione di fatto dei pezzi della città per chi la abita, no? Per cui appunto gli spazi sociali o quelli che potevano essere dei luoghi ancora, c'è cioè quel caso di Isola appunto che prima tu ricordavi, no? È molto interessante, cioè spazi che avevano un valore per chi li abitava, che appunto erano anche spazi capaci di dare un significato politico, no? All'organizzazione collettiva, del tutto appunto invece cioè spazzati via e sostituiti da diversi invece appunto, no? Edifici, un'architettura dello spazio invece davvero pensata per chi? E questa domanda del per chi è quella che veramente da quando io conosco Milano un po' di più mi accompagna. Per chi è fatto? Cioè è una città pensata per i sauditi? È una città pensata per i super ricchi di ogni parte del mondo?
Il senso di esclusione che ci viene pedalando.
Che ci accompagna, che ci agguanta quando appunto proviamo ad avvicinarci un po' di più, no, a questa città. E il centro-sinistra in questo senso appunto non ha mostrato alcuna differenza rispetto a un modello di città, magari, ecco, questo sì, sicuramente meno autoritario e repressivo, perché appunto si veniva dalla stagione invece della destra, Moratti eccetera, ma appunto una stagione repressiva che si accompagnava altrettanto naturalmente ad un favore per gli affari, che invece appunto è stata sostituita da una stagione tollerante dal punto di vista invece, se vogliamo, della superficie del rapporto con alcune forze sociali, che brandizza anche la passione e l'attenzione per i diritti civili, e che però appunto dimentica interamente la questione dei diritti sociali e la questione della ricchezza, che poi diventa invece strutturante rispetto allo stare, all'abitare, insomma.
Certo. Giorgio Serughetti, un'ultima domanda per te, ed è vorrei riprendere uno spunto che ieri un accuratissimo, diciamo così, tono di Paolo Utter, che è stato non soltanto una delle grandi voci di Radio Popolare, ma consigliere comunale a Milano per diverso tempo, ieri parlava con Massimo Bacchetta da queste frequenze. E a un certo punto Paolo dice la società civile si deve risvegliare, deve prendere l'iniziativa subito, senza aspettare neanche settembre, dice lui addirittura, no? E tornare in campo. Allora, questa cosa della società civile te la volevo chiedere, perché Milano ha sempre dimostrato di avere nei momenti di crisi una grande risposta da parte della società civile. Ricordiamo le varie manifestazioni anche che venivano convocate, certo, con la regia magari politica, però sicuramente con una partecipazione spontanea sui grandi temi dei diritti. E questo dell'abitare, dello stare nella propria città, di avere dei diritti nella propria città e di non vedere le risorse non condivise in questa maniera, è sicuramente una buona battaglia. Secondo te Milano reagirà in questa maniera? Secondo te questo appello che faceva Paolo Utre è un buon appello?
Sì, non riesco a vedere tanto una partecipazione massiccia a tutto questo. Sicuramente una reazione già c'è, nel senso che esiste già un reticolato, no? Comunque una presenza reticolare di comitati, associazioni che su questo nei diversi quartieri lottano, che sono, diciamo, già presenti anche per catalizzare, no, eventualmente una forme di mobilitazione, ma naturalmente, diciamo, affondano un po' le radici più nella politica radicale, e che quindi non vedo tanto capaci di essere di portare con sé pezzi di società meno politicizzata, e che quindi appunto si muova su questo terreno convocato da attori più radicali. Di contro, questo silenzio dei partiti, questa non forte presenza attori capaci di organizzare il dissenso in questo momento non mi sembra incoraggiante. La società civile, questo, diciamo, milanese sull'abitare l'abbiamo vista un po' silente, diciamo, no? negli ultimi anni, e dunque non riesco a immaginarmi adesso uno scatto d'orgoglio, a meno che attori politici, ma anche intellettuali, eccetera, non riescono appunto a fare questa operazione di messa a tema della dimensione politica della vicenda. Cioè non può essere, no, soltanto un problema giudiziario su cui ci si, per l'ennesima volta, ci si dice che, insomma, non ho, come dire, la politica, la casta, l'elite, e non ci si può fidare di nessuno. Appunto tutti sono corrotti, cioè tutta questa cosa qui, che anche giustamente il Fatto Quotidiano riprende con vigore, perché è un po' il suo terreno di battaglia alla politica da sempre, insomma, non è tuttavia sufficiente per generare quel tipo di reazione di cui invece una città come Milano ha bisogno, una reazione che sia politica, che sia di desiderio di una politica diversa della città, che quindi non sia antipolitica, e queste sono, insomma, un po' quelle esigenze che ora anch'io sarei per porre alla società civile, anche in assenza appunto di una capacità di azione dei partiti, ma non sono sicura che una città, tra l'altro, che vede appunto una grande quota di proprietari, nonostante tutto, pur nelle povertà relativa di alcune zone, ma appunto una grande quota di proprietari, davvero abbia quella capacità di reazione di fronte alla scoperta che in fondo appunto anche quel modello Milano, che tutto sommato, no, da qualche parte ha anche portato dei vantaggi, crolla. Ecco, questa cosa non so se porta le persone alla protesta oppure solo al disgusto.
Ecco, cioè, perché ecco questo. L'ultimissimo davvero flash, ma perché stavo pensando mentre parlavi che forse la disaffezione, per esempio, per il voto politico nazionale, rispetto invece a quanto possono essere disillusi i cittadini milanesi rispetto a quello che sta accadendo, siano due cose diverse. Cioè, voglio dire che quando più si stringe ovviamente il terreno anche della questione che ti tocca, forse più reagisci, o no?
Dovrebbe, certamente, no, dovrebbe essere così, però appunto la reazione può essere altrettanto di, cioè, diciamo, siamo abituati ormai, lo sappiamo, non so quante volte abbiamo commentato i dati elettorali anche cercando di comprendere qual è il significato dell'astensione. Diciamo che anche astenersi, ormai lo sappiamo sempre più, può essere una reazione più difficile da leggere, ovviamente, rispetto alla protesta, rispetto al voto anche di protesta, però può essere un modo di reagire, e non escludo quindi anche questo possa essere il modo in cui si esprimerà questa crisi, da cui non sappiamo ancora come uscirà la giunta, ma che appunto, cioè, dovrà essere rinnovata tra un anno e mezzo, dunque c'è pochissimo tempo, e ovviamente la cosa più ovvia è pensare che come dire, possa esserci un'alternanza, ma nel senso di una vittoria di un'altra, dell'altra parte, oppure non lo sappiamo ancora, oppure davvero un pensiero alternativo, una discontinuità reale, ma la discontinuità nella permanenza degli stessi attori è un po' complicata, insomma. E dunque non sappiamo dal punto di vista della politica politicante, insomma, come la cosa prenderà forma. Quello che potrebbe succedere è davvero che una quota importante di persone decida che tutto sommato fa lo stesso, no? E qua fa lo stesso è un modo per non manifestare sfiducia nei confronti di chi ci governa, e in genere si esprime con l'astensione.
Grazie Giorgia Serughetti, grazie ancora. Sicuramente il tema rimarrà per molte settimane, perché è un tema forte. Beh, non stiamo parlando soltanto appunto di quello giudiziario, che è molto importante, ma soprattutto di quello politico. Grazie ancora.
Grazie.
Grazie ancora a Giorgia Serughetti, ricordo filosofia politica Università di Milano Bicocca, commentatrice per Domani e ospite spesso qui a Radio Popolare, Popolare Network. Under Pressure. Allora aspettiamo lunedì per vedere cosa dirà il sindaco, che nel frattempo, come scrivono i giornali, ha blindato tutti quanti, non fate dichiarazioni, e perché appunto vuole dire la sua. Abbiamo una decina di minuti, per anche di più, per parlare insieme di questo fatto. Avete sentito l'analisi di Giorgia Serughetti, ma la domanda forse può essere un po' questa, a cui rispondere allo 0233 001 001 sul tema appunto della società civile, del disinteresse, se vi allontana, se vi fa invece reagire. Vedo già dei messaggi che arrivano, direi che vi fa reagire da quello che leggo. Ieri il ragionamento che faceva anche Paolo Utter era estremamente interessante con Massimo Bacchetta, cioè questa cosa di un senso di riappropriazione del tema politico, laddove la politica invece l'ha trascurato da anni. Lui parlava di un'opzione anche a sinistra, e a sinistra non intendeva centro-sinistra, intendeva proprio sinistra. E nello stesso tempo queste cose che ci diceva Giorgia Serughetti oggi su la questione dell'interesse privato e invece di quello che deve fare il pubblico, e la grande confusione anche che si crea e si è creata, al di là del fatto giudiziario. Cioè io su questa cosa del giudiziario veramente vi lascerei leggere i giornali, poi non farei lo sfogatoio, ecco, non è interessante. Ragioniamo sulle cose invece. Già squillano i telefoni, vediamo subito se riusciamo. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, chi sei?
Mi chiamo Dino, io sono nato in Corso Garibaldi nel 95, Argo La Foto, ho
sì.
80 anni. Mia moglie è nata in zona Loreto a Milano, sono tutti di Milano. Permetti una cosa, io sono nato in una zona proletaria, che non si dice una brutta parola se si dice questo. Ero una casa, adesso se passi, Argo La Foto penso che la conosci, è diventata una casa dei miliardari, quella casa lì dove sono nato io. Milano è diventata... che è stato costruito di serie A, serie B, serie C, serie D. Adesso io mi trovo nella serie D, dopo il ponte della Risolfa. Il problema è che purtroppo io non ho votato Sala, perché
okay.
Il signor Sala
va bene,
votato.
E dimmi.
Non l'ho votato perché veniva dalla Moratti, perché la sinistra prende sempre le persone che vengono da destra, mai da sinistra.
Ok, però
io reagirò
ecco,
nella misura in cui la sinistra farà qualcosa di sinistra, perché questa ormai Milano, purtroppo io ho 80 anni, creperò fra poco, però io mi nipotina quando lo porto in Corso Garibaldi a far vedere dove sono nato, dico questa è la casa purtroppo che tu non potrai mai entrare in questa zona qui, in zona Brera, è vicino di Sottirino, c'è il Corriere della Sera.
La Milano escludente, certo, quella che dicevo prima, che quando vai in giro in bicicletta e guardi certe case dici beh, questo non mi riguarda molto.
Ma tu, il Largo La Foppa l'ha fatto la casa dove gli americani hanno barato, dove abitava Corona, una casa che non dice niente, nulla, e come dire, poi chiudo, tu vai sul Tonale, vedi tre grattacieli, cosa dici? Tre grattacieli sul Tonale, ma dove siamo arrivati? Dove siamo?
Grazie, ti ringrazio, lascio spazio agli altri, dai, eccoci, pronto.
Pronto, sono io?
Sì, sei tu. Chi sei?
Che tolgo viva voce, ciao. Allora, ho mandato anche un messaggio, ma in sostanza tu aspetti una reazione, diciamo, della società civile.
No, io non aspetto niente, diciamo, purtroppo.
Sì,
però chiedevo appunto se secondo voi questa cosa che di cui parlava soprattutto Paolo Utter ieri, che a me ha colpito, e cioè che la società civile ancora una volta, devo dire, a Milano si rimbocchi un po' le maniche. E poi chi è questa società civile? Siamo anche
sì,
noi, ovviamente. Prego,
allora,
prego.
Non ci sarà nessuna reazione. Ti faccio un esempio pratico. Dipende sempre tutto dai soldi, naturalmente. Allora, io abito in periferia, quartiere Forlanì, cioè ho un appartamento lì, diciamo, di mio padre.
Sì.
Questo appartamento, casa degli anni 60, da ristrutturare, tu non hai idea di come è salito di prezzo. Perché, diciamo, anche gli appartamenti periferici, man mano che...
È la bolla, certo. La bolla.
No, ma la bolla è una cosa normale, nel senso che se in centro costano 15.000 al metro, 20.000, e quelli, diciamo, che hanno magari venduto delle proprietà che avevano, che poi sono state abbattute, ristrutturate,
quindi tu dici
bene,
che questo sistema è congeniale anche a chi fra i tanti ha delle proprietà, che è una cosa assolutamente normale.
Ma anche quelli che hanno le proprietà periferiche, cioè io, a
certo,
me fa piacere che la mia casa da 2.500 al metro è passata a 3.500. Per cui, ma perché dovrei criticare questa roba qua? Ed è questo il motivo per cui non ci sarà mai nessuna reazione.
Ma
perché,
tu come ci vivi così a Milano? Ci vivi bene?
No, adesso io vivo in Brianza, diciamo.
Ok,
quindi,
ma sei scappato?
Allora, beh, ho cercato una soluzione meno caotica, diciamo.
Vedi, per esempio, questo è un tema, no?
Quello, sì, che era quello, diciamo, dei genitori,
okay,
che ci sono ancora gli anziani, eccetera. Però, per dirti, chi vorrebbe che il prezzo scendesse di 1000 euro al metro quadro, anche nei quartieri brutti?
Grazie, chiarissimo, chiarissimo, davvero. Spazio agli altri, grazie, ciao. Pronto, pronto, pronto. Pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto?
Sì,
sono io.
Sei tu, come ti chiami?
Allora, mi chiamo Lorenzo.
Lorenzo.
E, vabbè, è un po' che si parla di questa cosa a Milano, adesso è deflagrata e quindi siamo qui. A mio modo di vedere, volendo tornare proprio sul tema, a me sembra che ci sia urgentemente un problema da risolvere. Sottolineo che non sono coinvolto personalmente, per fortuna.
In che senso?
Quello di coloro che hanno versato gli anticipi che sono rimasti bloccati.
Sì, questo ci sono dei trafiletti oggi che dicono appunto 150 cantieri fermi, e soprattutto mettono in guardia sul fatto che molti cittadini hanno già acceso dei mutui su cose che vengono bloccate.
Infatti, no? E quindi se si ferma tutto e se rimane fermo per i classici 10 anni della causa civile, penale, insomma quello che è, le aziende costruttrici rischiano di fallire e le persone rischiano di aver pagato per nulla, ecco, quello che hanno pagato.
Certo, anche questo è un aspetto da considerare. Dimmi, per chiudere.
Allora, mi chiedo se si possa agire subito su questo tema, che secondo me potrebbe essere una prova concreta di una ripresa di smalto di questa amministrazione che orienta, cioè che purtroppo, e io l'ho votata, qualche colpo importante l'ha perso in questi ultimi tempi.
Bene, suggerimento quindi per il sindaco, grazie mille, ciao. Pronto? Pronto? Vediamo se c'è. No. Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Ciao, sono Amedeo.
Ciao Amedeo, dimmi tutto.
Ah, niente, secondo me è un po' un po' tardi per la sinistra a Milano, cioè gli sono stati 14 anni per agire e le cose da fare andavano fatte prima, cioè ormai chiudere la stalla a buoi scappati. Se si vuol provare a fare qualcosa, però deve essere un po' anche un po' radicale. E quello che andava fatto, secondo me, ma fin dall'inizio, è dire: va bene, ogni aumento di volumetria al 50% voi costruite qualcosa di pubblico, cioè case popolari, anche magari nello stesso stabile che state costruendo, quindi fate un piano in più, metà piano è del comune, così noi ci mettiamo le persone che hanno bisogno della casa. Cioè questo era il discorso che andava fatto e che magari potrebbe anche essere fatto in futuro per gli aumenti delle volumetrie future. E l'altra cosa che si può fare è una politica fiscale per quello che può competere al comune, che massacri chi affitta agli affitti brevi e chi,
diciamo, bastoni, dai, che massacri di questi tempi non mi piace molto. Bastoni,
ma che bastoni, è la stessa cosa, no? Però cioè, nel senso, deve essere una politica fiscale che sia veramente incisiva e che spinga le persone a dire: no, guarda, piuttosto che affittare al turista, affitto alla famiglia, è chiaro. Oppure piuttosto che tenere sfitto, io sono una banca, ho 10 immobili, li voglio aspettare di realizzare la mia bella plusvalenza quando il mercato immobiliare me lo consente, e li tengo sfitti. No, se li tieni sfitti, cioè paghi dei bei tassoni su questa cosa qui. Certo, è una cosa un po' difficile da fare, perché poi bisogna andare a vedere chi abita, chi ha la prima casa o anche la seconda casa, ma appunto la utilizza in maniera speculativa. E non è una cosa facile, però non è neanche una cosa impossibile da fare, almeno mostrare di volerci provare a fare qualcosa di sinistra.
Grazie Lorenzo, chiarissimo, grazie mille, ciao. E ricordo che a Berlino, per esempio, fu fatto un referendum consultivo per quanto riguarda il fatto di poter requisire le case sfitte che vengono lasciate sfitte da tot anni. Allora, non ve l'ho detta proprio bene perché non me la ricordo bene, però ricordo questo fatto. Pronto?
Pronto?
Sì, sono chi io. Parla?
Maria Grazia.
Ciao Maria Grazia.
Non volevo fare una moralistica, però allora io abito in una zona esattamente fra Sarpi e l'Arena che ha avuto una, non è mai stata economica, ma ha avuto una fortissima rivalutazione, diciamo da 4.500 siamo arrivati a 6.500, quasi 7.000 in alcune zone, in alcuni appartamenti al metro quadro. Però e quindi certo la mia casa si è rivalutata, non c'è il minimo dubbio, però la qualità della, cioè la qualità sociale,
oh ecco, questo è quello dove volevo arrivare, grazie,
è anch'essa un bene. Cioè, è un bene di cui che io ho perso, no? Cioè, la Milano degli anni 70 era una Milano inclusiva, che a meno che uno non fosse un reazionario, un nemico, eccetera, dava di più alle persone, dava molto di più. Infatti, cioè, adesso, non so, per esempio, davanti alla Fondazione Feltrinelli c'è la via Maroncelli, che una volta era una via mista fra il popolare e il colto, c'era la galleria, ma c'era anche il ferramenta. Questa è una ricchezza urbana, cioè il fatto che ci siano delle vie con molteplici vocazioni e non soltanto la via della moda, la via delle macchine. Allora, secondo me, bisognerebbe stimolare nelle persone, che naturalmente non è che sono scontente di avere un bene da lasciare ai propri eredi, ma far sollecitare, come dicevo un po' anche ieri Paolo Utter, che ci sono dei beni non bancari che sono altrettanto importanti e possono esserlo anche per i famosi proprietari, perché Milano è una città con una quantità enorme di proprietari, anche perché gli affitti sono a tali livelli che davvero spingono all'acquisto. Ecco, no, ripeto, non è un discorso moralistico, però credo che si possa fare.
Va bene, ti ringrazio molto, molto interessante, buona giornata. Sì, mi era venuto in mente, no, ma prima sentiamo un'altra telefonata. Allora, pronto?
Pronto?
Ecco, chi sei?
Ciao, sono Stefano.
Ciao Stefano.
No, allora, ci sono due cose che stavo pensando. Uno è che per certi versi molti dei discorsi che sto sentendo in questi giorni mi sembrano un po' la scoperta dell'acqua calda, cioè il fatto che per vivere in centro occorra essere più ricchi, credo che sia una cosa che probabilmente esiste dai tempi dei Sumeri, in cui quelli più ricchi avevano la casa più vicina al tempio perché era importante stare vicino al tempio. Cioè, è chiaro che vivere in mezzo alla savana sembrava meno interessante che non vivere dove ci fosse la vita vera, il commercio, cioè, è sempre stato così, non è una novità. Un'altra cosa che per me è rilevante è che molte delle cose che vengono dette alle persone, cioè prima qualcuno diceva che portava la figlia in Corso Garibaldi a vedere la casa dove non sarebbe mai potuta stare perché adesso quella è una zona per ricchi. È vero che adesso è una zona per ricchi, ma la mia famiglia che vive a Milano da una parte da sempre, un'altra da, non so, dagli anni 60, io mi ricordo che quando io cercavo una casa in zona Navigli, mia madre mi guardò con gli occhi sbarrati e mi disse: in quella zona vorresti andare a vivere?
Certo, perché sono cambiate le zone, certo.
Perché zona Navigli era...
Sì, ma anche via Palermo era la via delle prostitute, però voglio dire, ormai siamo in un altro...
No, ma certo, però uno ricostruisce oggi un'idea per cui la via in cui lui viveva e dove oggi non può più vivere perché costa troppo è la via dei ricchi, ma il fatto è che quando ci viveva lui... probabilmente non era una via dei ricchi, era una via...
Ma proprio di questo parliamo, Stefano, no? Dello sviluppo che viene dato a una città, perché è evidente che poi le persone che lavorano nel campo, nel settore, ti direbbero subito ma le città evolvono e noi non possiamo fermarci, come io leggevo prima, la città che viene anche evocata da Piccinini sul Manifesto, perché quel sapore lì, che è un sapore bello, è un sapore che rimane spesso nelle fotografie, ma che fa parte però della storia di quel territorio. La stecca degli artigiani, per esempio, fa parte di quel territorio e ovviamente molti di noi la ricordano e molti di noi ne soffrono anche del fatto che non ci sia più, no? Però quello che è adesso è proprio la domanda che mi interessa, e su questo ti chiedo una velocissima risposta e poi passiamo all'altro ascoltatore e ascoltatrice, è: chi deve mettersi in gioco adesso? Tu aspetti la politica che reagisca dopo quello che sta succedendo o... la società civile torna, diciamo, in un ruolo di politica sociale che deve spronare o creare, diciamo così, un movimento nuovo per...
Chiaro, no? Allora, se io mi aspetterei utopisticamente che a queste cose ci pensi la politica nazionale a un livello molto alto, perché tutto quello che succede qui è soltanto il riverbero di una politica nazionale che è sempre fatta un po' alla Carlona.
Ma non è il contrario, scusa, non siamo il laboratorio a Milano noi.
No, secondo me no. È esattamente il contrario, ma ti spiego perché. Perché ci sono, io vedo due punti, uno è come vengono scritte le leggi, cioè per che motivo a Milano la commissione paesaggio era così importante? Secondo me perché... esistono delle cose che non vengono decise su dei parametri oggettivi, ma vengono decise su parametri soggettivi, e quando tu metti la decisione di una cosa soggettiva nelle mani di una persona, crei un rischio enorme, perché è chiaro che se la persona, che è un tecnico, si trova in condizione di favorire o non favorire qualcuno, e se non lo favorisce si taglia le gambe professionalmente, e se lo favorisce ottiene dei vantaggi professionali, pensare che tutti si comportino in modo assolutamente retto in ogni condizione non è neanche utopistico.
No, chiaro.
È proprio un po' da fessi.
Ti ringrazio. Ciao. Scusate, ma... Allora, ebbene, parleremo ancora, Sì, chiudiamo soltanto l'argomento con questo. Antonella ci scrive: ciao, ma che cavolo sta dicendo? Io abitavo in via Festa del Perdono 1 e mia mamma faceva la cameriera, anni 70-80, sì, quella del centro, il centro è scoppiato poi, comunque sia il centro, chiaro che è sempre costato parecchio. Beh, è un tema su cui torniamo anche domani, lo faremo con Elena Granata, urbanista al Politecnico di Milano. Adesso invece, fra pochissimo, andiamo a risentire le parole di Roberto Scarpinato. Roberto Scarpinato è un senatore 5 Stelle, è stato procuratore generale a Palermo, osteggiato dai parlamentari di destra perché le sue denunce sulle stragi del 92-93 coinvolgono anche esponenti dell'estrema destra e della versione nera. Oggi è 19 luglio, l'anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo. 19 luglio 92 e Paolo Borsellino viene ucciso in un attentato insieme ai suoi agenti Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi e Claudio Traina. È giusto ricordare anche loro. Andrea Monti ha intervistato Roberto Scarpinato e noi lo sentiamo insieme. Scusate, ho sbagliato il cursore. Eccoci.
Bisogna evitare la retorica e il trionfalismo, io credo. Avere il rispetto del dramma di quest'uomo che negli ultimi giorni della sua vita si rese conto che sarebbe stato la mafia ad ucciderlo, come disse la moglie, ma solo quando altri centri di potere avrebbero deciso che era venuto il momento di ucciderlo. Si rese conto quindi che chi aveva organizzato la strage di Capaci e chi voleva ucciderlo erano personaggi appartenenti ai palazzi del potere che avevano interesse, che andavano molto al di là di quella della mafia. E tutto quello che è avvenuto dopo ci conferma tutto questo. Sappiamo che le indagini sulle stragi del 92 e del 93 sono state caratterizzate da una serie impressionante di depistaggi. Solo per citare quelli più noti, gli uomini dell'apparato statale che pochi minuti dopo l'esplosione di Via D'Amelio sono intervenuti per fare sparire l'agenda rossa. La costruzione a tavolino ben 2 anni dopo la strage, cioè nel 1994, di un falso collaboratore di giustizia, Vincenzo Scarantino, relazione di un falso collaboratore che è proseguita nel tempo. Depistaggi che sono proseguiti sino a tempi recenti, nel 2020 hanno fatto entrare in campo un altro falso collaboratore, Maurizio Avola, per tappare alcuni buchi neri, come chi era il soggetto esterno presente all'operazione di caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126, chi erano gli infiltrati della polizia nella strage. Avola ha detto che era lui il soggetto che era presente, che lui era travestito da poliziotto. Abbiamo accertato che era una falsità. E poi ci conferma che le stragi del 92-93 non sono state solo stragi di mafia, il fatto che a quelle stragi hanno partecipato dei soggetti esterni. Ho appena fatto l'esempio della dichiarazione di Spatuzzi, il quale ha rivelato che nel momento cruciale di caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126 che fu fatta esplodere in Via D'Amelio, ad assistere all'operazione c'era un soggetto che non apparteneva a Cosa Nostra. E non è l'unico, perché le indagini sulla strage di Via Georgofili hanno dimostrato che nella fase logistica di quella strage partecipò anche una donna. E le indagini sulla strage di Milano via Palestra hanno pure accertato che nella fase finale partecipò pure una donna. E ad esempio nessun mafioso sa dell'attentato che era stato organizzato in via Sabini il 2 giugno 1993 ai danni di Ciampi con un'autovettura carica di esplosivo. Evidentemente non erano stati i mafiosi a organizzare quell'attentato. Quindi abbiamo una serie di buchi neri che naturalmente riguardano soltanto mandanti e complici esterni. È chiaro che depistaggi di questo tipo, di questa gravità, non si fanno per coprire Riina, Provenzano, ma si fanno per coprire personaggi intoccabili. E un altro elemento di riflessione è il silenzio coatto di tanti che sanno la verità dietro le stragi. I fratelli Graviano, che sono stati condannati all'ergastolo, Salvatore Biondino, Bagarella, sanno i nomi dei mandanti, dei complici esterni, però tacciono, stanno in carcere, preferiscono farsi carcere, e non credo che sia solo una ragione di omertà. Credo che si rendano conto che le rivelazioni che loro potrebbero fare determinerebbero una reazione violentissima nei mondi di potere di intoccabile, che riflettono molto sulla fine di Antonino Gioè, un mafioso che aveva svolto un ruolo cruciale nella strage di Capaci, che poco prima che iniziasse a collaborare fu trovato impiccato nella sua cella del carcere di Bibbia, e che abbiano riflettuto sulla tragica fine di Luigi Lardo, un altro importante capomafia che viene ucciso proprio pochi giorni prima che inizia a collaborare, aveva anticipato i magistrati che avrebbe rivelato il retroscena politici delle stragi. E naturalmente oggetto di riflessione anche un altro dato. Abbiamo avuto in questi mesi una sentenza storica, la sentenza sulla strage di Bologna, che ha condannato all'ergastolo Paolo Bellini. Questa sentenza è storica perché rappresenta finora un unicum sulle stragi neofasciste, la strage di Piazza Fontana a Milano, sulla strage di Brescia e altre. Abbiamo avuto finora soltanto sentenze di condanne di esecutori, di depistatori, ma mai si era arrivati al livello dei mandanti. Ecco, la sentenza definitiva sulla strage di Bologna riguardo a Bellini ha individuato i mandanti, e possiamo dire oggi che è stata una strage di Stato, perché gli organizzatori, i pianificatori di quella strage sono stati Licio Gelli, non a livello personale, ma in quanto capo della P2, che sostanzialmente era un centro di potere che raccoglieva al suo interno capi dei servizi segreti, ministri, vertici dell'esercito, della polizia, insomma il goto della nomenclatura del potere italiano, è stata organizzata da Umberto Federico D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, cioè un centro strategico dello Stato. È stata depistata da uomini dei servizi segreti come il colonnello Belmonte, quindi possiamo dire che in questo paese ci sono state stragi di Stato, e la strage di Bologna non è un unicum, è un paradigma.
Scarpinato, lei...
La strage precedente, scusi, e se che lei... ci porta alle strage del 92 e 93.
Perché torniamo...
Paolo Bellini...
Sì, prego.
Perché Paolo Bellini è uno degli esecutori della strage di Bologna, uomo di AN, ne avrà una guardia nazionale, uomo dello Stato profondo, ce lo troviamo che fa la strage di Bologna, e poi nel 91-92 viene mandato in missione in Sicilia, dove, come è stato dimostrato processualmente, dialoga con gli esecutori della strage di Capaci e spiega loro che se si vuole destabilizzare il paese non è sufficiente fare stragi in Sicilia, ma che bisogna portare il terrore in tutto il paese, bisogna fare stragi nel nord con attentati a monumenti artistici che saranno eseguiti, replicando la stessa strategia di destabilizzazione del paese che era stata pensata negli anni 70 dalla destra eversiva. Quindi è un filo tra la strage di Bologna e le stragi siciliane, le stragi del 93, che ci fa capire tante cose, perché i depistaggi che sono stati posti in essere per le stragi del 92 e del 93 sono il copia e incolla degli stessi depistaggi che sono stati posti in essere nelle stragi della strategia della tensione. Perché è drammatico tutto questo? Perché dinanzi a questi buchi neri, dinanzi a uno Stato che non può fare verità, noi ci troviamo una retorica di Stato e una politica che vuole ammannire in queste ricorrenze all'opinione pubblica la storiella che le stragi del 93 e del 92 sono state opera esclusiva di brutti, sporchi e cattivi cannevolti di Riina, di Provenzano, e che tutte le piste che possono portare a interventi di centri di potere degli apparati statali sono dietrologie.
Ecco, a partire proprio da, diciamo, legato proprio a questo ragionamento, volevo chiederle, lei fa parte della commissione parlamentare antimafia in cui la destra sta portando avanti una campagna di rilettura, se non proprio di riscrittura della storia sul tema delle stragi e del ruolo appunto avuto dalle versioni nera. Per questa revisione storica, diversi membri di destra della commissione, a partire dalla presidente Colosimo, usano strumentalmente la strage di Via D'Amelio, per esempio separandone l'analisi dalle altre stragi del 92-93, sostenendo appunto che quella strage fu solo un fatto di mafia senza responsabilità di funzionari dello Stato, dei servizi segreti e di membri della massoneria. Secondo lei qual è il motivo di questa operazione di revisionismo?
Ma il motivo è che non si possono permettere di fare la verità sulle stragi del 92 e 93 perché fanno harakiri, perché indagando sui mandanti politici delle stragi, sui pezzi di Stato che sono intervenuti a depistare, arrivano a casa loro. E quindi questa commissione parlamentare antimafia ha operato un insabbiamento clamoroso di Stato. Non era mai successo dal 92 sino a oggi che una commissione parlamentare si rifiutasse categoricamente di svolgere indagini conoscitive su tutte le stragi, Capaci, Via D'Amelio, Firenze, Milano. Da un punto di vista istituzionale è razionale dire non ce ne vogliamo occupare, ma il motivo è chiaro, perché se tu allarghi l'orizzonte e esamini le stragi tutte insieme, ti rendi conto che sono esecuzioni di un unico piano eversivo di destabilizzazione, e ti rendi conto anche di alcune cose che ti dimostrano la partecipazione di soggetti esterni. Faccio un esempio: se tu ti occupi soltanto della strage Via D'Amelio e hai uno Spatuzza che ti dice era presente un soggetto, ma puoi provare a minimizzare. Ma Spatuzza non conosceva quella persona. Ma se tu allarghi l'orizzonte e poi ti rendi conto che anche nelle stragi di Firenze e Milano c'erano soggetti esterni, allora cambia. Ecco che quindi tu devi cancellare dalla memoria collettiva la storia dei depistaggi, della partecipazione ai soggetti esterni. Ci sono riusciti, perché da 2 anni e mezzo a questa parte parliamo soltanto di mafia a parte e ci siamo dimenticati tutto il resto. Quindi
Andrea Monti, che ha intervistato Roberto Scarpinato ieri a Summertime qui a Radio Popolare, il 19 luglio, ricordiamo, del 1992, la strage di Via D'Amelio a Palermo. Allora, l'appuntamento con Itica è per domani. Viaggio nel presente atterrerà ovviamente nella memoria di Genova, ma anche nel futuro, direi, di quello che ha lasciato Genova, ma andremo avanti ancora con la nostra rassegna stampa mattutina, e poi a discutere con Elena Granata, urbanista del Politecnico di Milano, sempre di questo fatto che ci riguarda, che riguarda la nostra città e anche la nostra maniera di vivere, in fondo, no? Non è soltanto, dicevamo, una questione giudiziaria che segue Radio Popolare, Popolare Network, ma anche il fatto politico estremamente interessante, un tappo forse anche che è saltato finalmente rispetto a una discussione che c'è da anni su questa vicenda. E lo faremo insieme, e ancora con le vostre telefonate, quindi l'appuntamento per domani alle 8.45 con Itaca. Grazie, buona giornata, buon sabato da Angelo Miotto. Fra poco le notizie del GR di Popolare Network.